capitolo 21, Vangelo di Matteo, capitolo 21, leggiamo dal capitolo 21 i versetti dall'1 a 11. Questa mattina sospendiamo per un po' la esposizione dell'epistola ai Tessalonicesi, della prima lettera ai Tessalonicesi, e trattiamo dei temi che riguardano un po' il periodo dell'anno in cui ci troviamo. In particolar modo oggi si ricorda la Domenica delle Palme, e quindi parlerò dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Come sapete bene, noi non seguiamo un calendario liturgico, però è una buona occasione questa per riflettere su questo momento così importante della vita del nostro Signore Gesù. Dovete sapere che ci sono pochi episodi della storia della vita di Gesù che sono riportati da tutti e quattro i Vangeli. Ecco, questo è uno di quelli. Questo è uno di quegli episodi della storia della vita di Gesù che è stato riportato, seppure con alcune differenze, da tutti e quattro i Vangeli. Questo chiaramente ci mostra di quale importanza gli evangelisti, e quindi la Chiesa antica, lo rivestisse. Vedremo anche perché, e confido che il Signore mi aiuterà a spiegarvi il valore e il significato di questo passo. Ma leggiamolo senza indugio. Matteo capitolo 21, dal versetto 1 al versetto 11. Quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi. Subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, sopra un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Fin qui la parola del Signore. Questo passo credo che abbia almeno un valore così alto da dare degli insegnamenti che sono validi almeno in tre direzioni diverse. Prima di tutto, questa narrazione ha da insegnare qualcosa ai discepoli di Cristo. Pensiamo alle persone che erano presenti lì, e in particolar modo ai discepoli di Gesù, alle persone che facevano parte del gruppo di quelli che lo avevano seguito negli anni del suo ministero terreno. Che cosa impararono, cosa compresero, cosa osservarono, cosa realizzarono della gloria della persona del Signore Gesù? Ecco, prima di tutto per loro, e vi mostrerò questo. In secondo luogo possiamo fare delle riflessioni sul valore che questo fatto ebbe per la gente di Gerusalemme, cioè che cosa avrebbero dovuto imparare o cosa hanno potuto imparare le persone di Gerusalemme, il popolo di Gerusalemme che assistette e che comunque ebbe parte e prese parte a questi eventi. E in terzo luogo vogliamo riflettere e fare qualche riflessione sul valore che questi fatti hanno per noi che leggiamo a distanza di quasi 2000 anni da quando si verificarono, perché la parola di Dio è vivente ed è efficace ed ha valore anche per noi e quindi possiamo apprendere tantissimo. La prima cosa, Gesù mandò due dei suoi discepoli a prendere l'asino che volle cavalcare entrando a Gerusalemme con una consegna molto precisa. Al versetto 2 disse: andate nella borgata che è di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli, conduceteli da me, se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Alcuni considerano queste parole come l'espressione della onniscienza di Gesù. Gesù, non essendo ovviamente in quel luogo, però conosce perfettamente, essendo Dio, tutte le cose e quindi è in grado di descrivere qualcosa che umanamente è impossibile fare. Altri dicono che così non è, ma che Gesù si sarebbe messo d'accordo, accordato in precedenza con il proprietario di quest'asina e del suo puledro. Noi questo non lo sappiamo, probabilmente c'è un indizio che ci farebbe propendere verso la seconda delle ipotesi, cioè il fatto che Gesù dice: se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà, perché se questa fosse stata un'espressione della sua onniscienza, Gesù avrebbe detto: qualcuno vi dirà che state facendo e voi risponderete così. Questo se ci potrebbe far pensare che Gesù si era messo d'accordo, aveva detto: se vedrete delle persone che prendono questo asino, il suo puledro, quelli sono i miei discepoli, chiedeteglielo e vi risponderanno così. Però in fondo questo non è il punto essenziale della questione. Il punto essenziale della questione di questo passo non è stabilire se Gesù aveva una conoscenza dei fatti miracolosa e soprannaturale, perché tutti i Vangeli in molti punti mostrano che Gesù aveva una conoscenza soprannaturale dei fatti. Ci sono tanti passi in cui vediamo che Gesù conosce perfettamente quello che è nel cuore dell'uomo, i pensieri delle persone, e Gesù parla con precisione di eventi futuri che si sarebbero verificati e che si verificheranno e che si sono verificati. Quindi la conoscenza soprannaturale dei fatti del Signore è fuor di dubbio. Questo passo probabilmente non ha intenzione, l'Evangelista non voleva insegnarci questo, ci voleva insegnare un'altra cosa però, e credo che questo è importante, che il Signore ha una meticolosa cura dei dettagli e una attenta pianificazione e preparazione di tutte le cose. Gesù, dopo 3 anni di ministero, deve andare a Gerusalemme, è l'ultimo viaggio che farà a Gerusalemme. Questo è e comincia così la settimana della Passione, cioè dalla Domenica delle Palme alla Domenica della Risurrezione. Questa settimana sarà carica di eventi. Pensate che gran parte dei Vangeli è occupata dal racconto degli eventi che si verificarono proprio in questa settimana. Quindi questo ingresso a Gerusalemme, il suo ultimo ingresso a Gerusalemme, prima del suo arresto, della sua morte, della sua risurrezione, è pianificato nei dettagli da parte del Signore Gesù. E questo ci mostra che il nostro Signore è colui che non lascia nulla che accada per caso, che Lui ha dei piani, che i Suoi piani, come quelli compiuti dal Padre, sono saggiamente e attentamente preparati. E seppure qualcuno vuole togliere il miracolo da questo evento dicendo: no, questo era stato organizzato nei dettagli dal Signore, da Gesù prima che accadesse, io direi che Gesù ha fatto sì che questo accadesse. Pensate un po', ci sono gli assertori del libero arbitrio che dicono che gli uomini possono prendere delle decisioni in modo autonomo e anche a dispetto della volontà di Dio. Se questo fosse possibile, noi non potremmo mai essere certi delle cose che accadono, no? Immaginatevi, Gesù si mette d'accordo con queste persone, o non si mette d'accordo con queste persone, proprietari dell'asina e del puledro, manda i discepoli e questi a un certo punto gli dicono: no, non ve lo do l'asino e il puledro, perché nella mia volontà sovrana ho stabilito che questo non deve essere fatto. E questi discepoli tornano a Gesù avviliti e confusi: Signore, siamo andati ma non ce l'hanno voluto dare, i tuoi piani sono caduti. Ma era possibile che questo accadesse? Assolutamente no, perché Gesù è Dio e perché ha il potere di controllare, non soltanto di conoscere le cose che accadranno, ma ha il potere di controllare ogni cosa e perfino la volontà dell'uomo che pure è libera e sotto il suo controllo affinché il suo piano si realizzi appieno. Non sarebbe stato possibile che i piani di Gesù fallissero perché erano stati ordinati, perché Gesù doveva entrare a Gerusalemme e non doveva entrarci a piedi, doveva entrare a dorso di un asinello e quell'asinello doveva arrivare fino a sé. Quindi comprendiamo che il Signore pianifica ogni cosa. Pensiamo a questo nella nostra vita. Quale implicazione ha? I dettagli della nostra vita sono sotto il suo controllo. Ogni cosa, ogni giorno della nostra vita è sotto il suo controllo. Noi pensiamo di avere belle giornate e brutte giornate, pensiamo di avere incidenti e cose che ci accadono, che ci fanno stare male o ci fanno stare bene, ma nulla di questo è vero. Tutto quello che accade è il risultato del piano di Dio e se siamo figli di Dio noi abbiamo la certezza che tutte le cose cooperano al nostro bene, perché sono state ordinate da un Dio buono che è il nostro Padre Celeste. Gesù conosce ogni cosa e Lui ha in mano ogni cosa. La seconda cosa che impariamo come discepoli, o che impararono i discepoli, è che il Signore ha appunto il controllo della natura e che consacra la natura per sé. Dio non ha il disprezzo della materia e della natura che ha creato e che la consacra a sé e la tiene sotto controllo. Questa storia dell'asinello, del puledro d'asina sul quale non era mai salito nessuno, che significato ha? Significa due cose. Prima di tutto, questo significa che il Signore ha utilizzato, ha consacrato a sé questo animale, cioè lo ha appartato per un uso sacro. Nessuno era salito su quell'asino, lui è stato il primo e quindi l'ha voluto per sé. Questo ci fa comprendere come veramente qualunque, noi a volte pensiamo che ci sono cose che hanno un grande valore. Noi, che so, se io fossi Dio e volessi entrare in Gerusalemme impressionando le persone, insomma, cercherei di avere un cavallo bianco, bardato, qualcosa di assolutamente, una carrozza, che ne so, ci saranno stati dei mezzi di trasporto ben più degni della dignità del Signore. Però noi pensiamo, attribuiamo un valore alle cose secondo il valore che gli uomini danno alle cose. Ma Gesù volle prendere anche un umile asinello, sul quale però non era salito nessuno, per consacrarlo a sé e per utilizzarlo come mezzo di trasporto per entrare a Gerusalemme. E questa è la prima cosa, il Signore che eleva la natura, che innalza la natura, che prende le cose umili, le cose disprezzate, le cose che non sono, e ne fa strumenti per la sua gloria. Allora, c'è qualcuno tra di voi che si sente il cavallo bianco di Napoleone, che come l'avete visto mai, ritratto che impenna, glorioso, fiero? Se c'è qualcuno di voi che si sente così, buon per te, io preferisco essere un asinello, però sulla cui groppa c'è Gesù. E il Signore non disprezza queste cose. E molti di noi che sono qui presenti appartengono a quelle cose umili, a quelle cose che non sono, che però sono state elevate da Dio per svergognare le cose grandi del mondo, per svergognare i sapienti del mondo. Non ci meravigliamo, fratelli, se la gloria, il mondo non la vede in noi, perché in noi non c'è gloria. Il mondo deve vedere la gloria in Cristo. E seppure uno di noi è uno di quegli asinelli, però cavalcato da Cristo, gloria sia al suo nome. Un giorno si vedrà a chi apparteniamo. Il Signore consacra a sé la natura e la eleva, e il Signore controlla la natura. Perfino la natura ribelle, di solito noi abbiamo visto, io non sapevo che anche gli asini devono essere domati, a volte nei film si vedono questi domatori di cavalli che salgono sui cavalli e che devono essere domati, ma a quanto pare anche gli asini devono essere domati, e quindi è un asino sul quale non è mai salito alcuno, è un animale che in genere tende anch'esso a ribellarsi, però... Tutto questo non succede. Gesù sale sull'asino, l'asino mestamente e anche in modo mansueto lo fa, gli funge da mezzo di trasporto per entrare a Gerusalemme. Insomma, Gesù ha il controllo della volontà degli animali, il controllo della volontà di tutte le cose, il controllo su tutto. Il libro del profeta Giona probabilmente è uno dei libri della Bibbia in cui la sovranità di Dio si vede in modo, risplende in modo luminoso. Vi ricordate quando Giona scappa, Dio muove i venti e fa venire una tremenda tempesta. Poi, quando Giona viene buttato al mare, la tempesta si calma immediatamente. Poi Giona buttato al mare, Dio chiama un pesce che mangia Giona, ma non lo divora, non lo uccide. Poi questo pesce viene guidato affinché Giona sia vomitato lì dove avrebbe lui dovuto andare, sarebbe dovuto andare di sua volontà, perché Dio lo aveva mandato. Poi Dio converte il cuore dei niniviti, poi Dio fa crescere un ricino, poi Dio chiama un verme e fa morire il ricino. Tutto è sotto il controllo di Dio: la natura, il vento, il mare, i pesci, i vermi, gli uomini, ogni cosa è sotto il controllo di Dio. E questo passo chiaramente dimostra tutto ciò, la volontà di un asinello sotto il controllo di Dio. E poi c'è un'altra cosa che quei discepoli hanno imparato, perché chi sapeva che quell'asino non aveva mai trasportato nessuno? I discepoli, chi sapeva queste cose? Queste era una lezione privata per i discepoli. E poi quei discepoli hanno imparato un'altra cosa, che Gesù avoca a sé il titolo di Signore in modo legittimo. O Curios, il Signore ne ha bisogno. Dite così. Se qualcuno vi dirà perché prendete quest'asina e il suo puledro, dite: il Signore ne ha bisogno. Chi è il Signore? Nell'Antico Testamento la versione dei 70 dà questo titolo, seppure non esclusivamente, ma prevalentemente a Dio. Dio è O Curios, Dio è il Signore. E quindi i discepoli hanno ascoltato ancora una volta, questa era una lezione privata, ripeto, per loro, hanno ascoltato e hanno imparato privatamente ancora una volta che il Signore, che Gesù Cristo è il Signore. E la confessione di sottomissione è il riconoscimento della piena e perfetta autorità. Quindi comprendiamo prima di tutto la lezione per i discepoli. Ascoltate, queste sono lezioni per i discepoli, non per tutti. Come il Padre Gesù pianifica e controlla ogni cosa, come per il Padre tutti i piani che Gesù stabilisce si compiono. Gesù domina la natura, la consacra a sé, egli è il Signore su tutto e su tutti. E quindi alcuni avrebbero potuto, possono considerarlo un manipolatore, un folle, una persona che si crede di essere quello che non è, ma i discepoli sapevano bene che questo non era il caso di Gesù. L'avevano conosciuto in quegli anni che erano stati con lui. E questo episodio alla fine della vita di Gesù è la ciliegina sulla torta, è il compimento, è la dimostrazione di quello che loro sapevano già, che Gesù era il Signore, l'eletto di Dio. E qua c'è una domanda per qualcuno che ascolta e che ancora non ha aperto il cuore all'amore della verità, che non ha chiesto al Signore di entrare e di essere il re della propria vita. Chi è Gesù per te? Come rispondi a Cristo Signore? Perché mai si dovrebbe ancora indugiare a rivolgersi a Lui e a sottomettersi a Lui? Se fai così, voglio dire una cosa, ti puoi anche offendere, perché puoi essere un bambino, una bambina o una persona adulta, ma se non hai ancora confessato la tua fede nel Signore, sappi che sei peggio di quell'asino che fu cavalcato da Gesù, perché quell'asino riconobbe chi era Gesù e non si ribellò, mentre tu continui a ostinarti e a recalcitrare contro gli stimoli. Se rifiuti di farti cavalcare da Gesù, se opponi la tua volontà alla sua, sei peggio di quell'animale che stette docile sotto di lui. Se Gesù è il Signore, che cosa bisogna fare? Cristo richiede l'ubbidienza, Cristo dice: perché mi chiamate Signore, Signore? Non fate le cose che io vi comando. E non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio. Questa mattina accontentati di essere come quell'asino, come quell'asinello, e dici: Signore, stai sulla mia groppa. Martino Lutero, nel descrivere la volontà dell'uomo e la condizione dell'uomo, paragonò proprio l'asino, l'uomo, la volontà dell'uomo e l'uomo stesso proprio a un asino, e diceva proprio questo: dice, l'uomo è come un asino che è cavalcato o dal diavolo o da Cristo. E quando è cavalcato dal diavolo, l'uomo non può che fare tutto quello che vuole il suo cavaliere. Quando è cavalcato da Cristo, allora farà quello che vuole Cristo. Questa mattina io ho il desiderio di essere cavalcato da Cristo e di essere umile sotto di Lui, proprio come quell'asinello che lo portò dentro Gerusalemme. Questo è un insegnamento per noi discepoli, ma questo passo ha un centro, e questa parte è la parte centrale del mio messaggio, perché se leggete la storia in tutti e quattro i Vangeli vedrete che alcuni dettagli vengono trascurati dagli altri evangelisti. Giovanni, per esempio, ci dà la versione più stringata di tutti quanti i fatti. Matteo ci dice di questa presenza anche dell'asina, ma questo particolare viene taciuto anche dagli altri. E non voglio fare speculazioni sul perché o sulle ragioni. C'è una ragione che è chiara, c'è un messaggio che è chiaro, che è centrale. Questo è ben rappresentato in tutti e quattro i racconti dei quattro evangelisti, che questo evento è l'adempimento della profezia di Zaccaria 9, i versetti 9 e 10. Qual è questa profezia? Se volete potete prenderla, ma io ve la leggo. Dice così: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Io farò sparire i carri da Efraim, i carri da Gerusalemme, e gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino alle estremità della terra. Zaccaria stava profetizzando della venuta del re Messia. E questa venuta del re Messia è qui descritta come un re glorioso, che sarebbe stato la causa della gioia del mondo intero, il re che avrebbe avuto delle qualità speciali e che avrebbe compiuto un'opera speciale. Ed è questo il senso, ed è questa la ragione fondamentale per la quale Gesù entra a Gerusalemme sopra un asinello. Il popolo avrebbe dovuto cogliere questo collegamento. Non penso che che gli evangelisti volessero qui mostrare qualche altro collegamento con qualche altra porzione della scrittura. Altri esegeti probabilmente si sbizzarriscono a cercarne, ma questa è esplicitamente citata, e quindi chiunque avesse visto o chiunque avrebbe letto in seguito di questo episodio, necessariamente per comprenderne il significato avrebbe dovuto leggere Zaccaria 9 e 10 nel suo contesto. E quindi che cosa ci annuncia questa entrata di Gesù sull'asinello? Prima di tutto ci dice che la venuta del re Messia sarebbe stata una causa di gioia gloriosa. Esulta grandemente, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, nel tempo in cui noi viviamo oggi, grazie alle tecnologie dell'informazione che sono in nostro possesso, spesse volte assistiamo a grandi esplosioni di gioia. La televisione o altri mezzi ci mostrano popoli o persone o gruppi che esultano e che gioiscono. Ci pensate un po'? In quali casi noi vediamo queste esplosioni di gioia? Beh, credo che, insomma, la prima cosa che ci viene in mente è una vittoria di una squadra di calcio, no? Quando sentiamo una persona che riesce a dare un calcio o una palla in un certo modo e che quella palla oltrepassa l'estremo difensore, entra dentro la rete, vediamo centinaia, decine di migliaia, e possiamo immaginare centinaia di migliaia di persone che esultano e danno grida di gioia. Però poi quella gioia dopo un po' passa, perché magari quella squadra dopo un po' subisce il gol da parte di un'altra, della squadra avversaria, e sono altri ad esultare. Oppure quando la nazionale di calcio vince un torneo mondiale, noi abbiamo visto e abbiamo partecipato a un'intera nazione, a tutta la nazione che dalle Alpi fino all'estrema punta della Sicilia si mobilita per celebrare, per ringraziare, per rallegrarsi, come chissà cosa sarebbe accaduto. Ora, anche le più grandi espressioni e manifestazioni di gioia a cui abbiamo assistito non possono essere messe a paragone con la gioia che produce la persona e l'opera di Cristo. Pensateci. Pensate ad altre esplosioni di gioia. Persone che vincono del denaro, persone che hanno delle grandi soddisfazioni. Pensate alle cose che vi hanno fatto gioire. Bene, questa, la più grande gioia di una persona, di una famiglia, di un popolo, non può essere paragonata alla gioia che dona Cristo. Perché? Prima di tutto perché le gioie che noi vediamo che le persone hanno in certi eventi sono sempre contaminate dal peccato e sporcate nella loro natura. Quante volte in queste manifestazioni di gioia la gente si dà ad eccessi, si ubriaca e poi succedono delle tragedie. Io ricordo quando nel 1982, molte persone non erano qui presenti, non erano nate nel 1982, quando l'Italia vinse il campionato del mondo, ricordo che come un ragazzino nell'82, quanti anni avevo? 18 anni, no? Cercai pure io di celebrare quell'evento su un motorino, avevo una ragazza dietro con una mano all'acceleratore, con un'altra mano avevo il corno e suonavo per la strada. A un certo punto cademmo tutti e due, ci siamo fatti male e la nostra gioia è finita in un momento. Vedete, queste sono le gioie degli uomini, durano e sono sporcate dal dolore, sono contaminate dal peccato e sporcate dal dolore, sono effimere, di breve durata, mentre la gioia che Cristo ci dà è santa, la gioia che Cristo ci dà è eterna, la gioia che Cristo dona non è soltanto di una parte degli uomini, ma è per tutta la terra. Quella sarà la vera esultanza quando Cristo si manifesterà nella sua gloria. Non ci sarà la gioia soltanto di un popolo o di un altro popolo, sarà la gioia di tutta la terra, di quelli che lo aspettano per la loro salvezza, certamente. E quella gioia, le gioie degli uomini sono godute e rinforzate dalla commozione della massa, ma la sua è per i singoli individui ed è sperimentata anche quando sono tutti contro di loro. La gioia che Cristo ci dà non dipende dalla gioia degli altri, è la gioia del nostro cuore che nessuno ci può togliere, che nessuna circostanza ci può togliere e rubare. Esulta, figlia di Sion, esulta grandemente e manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Di Gerusalemme, il tuo re viene a te. Guardate le virtù del re Messia, è bellissimo, dice che è giusto, vittorioso e umile. Che equilibrio e che grandezza c'è in tutto ciò. In genere quelli che sono giusti, che si considerano perlomeno tali, non sono, sono anche, spesse volte sono anche orgogliosi. Vi ricordate la parabola dei due figli che è raccontata da Gesù e riportata nel Vangelo di Luca al capitolo 15? C'erano due figli, uno era prodigo, uno era debosciato, uno ha dilapidato i suoi soldi, l'altro era il primo figlio prediletto, il figlio che stava col padre, il figlio che lavorava a casa del padre. Però se guardiamo fino alla fine la storia, vediamo che quella giustizia è anche accompagnata dall'orgoglio. Lui pensava di essere migliore dell'altro figlio, di meritare l'amore del padre. Qualche tempo fa ho visto la storia di una serie televisiva in cui viene raccontata la storia di due fratelli, e questi due fratelli, uno dei due è un avvocato di grande qualità e di grande rigore, assolutamente ligio, preciso in tutto quello che fa. L'altro era è cresciuto come una specie di imbroglione, una persona che viveva di espedienti, che però a un certo punto della sua vita riesce a in qualche modo redimersi, perché anche lui riesce a ottenere la laurea in legge. E la storia di questi due fratelli mi ha fatto pensare proprio ai due personaggi della storia del figlio prodigo. Questo fratello giusto e orgoglioso della propria giustizia, che non riesce a incoraggiare l'altro fratello perché non accetta la sua redenzione, e dall'alto del proprio piedistallo causerà la sua completa rovina.
Ma il nostro Re non solo è giusto, ma è anche misericordioso. Pensate a Gesù, pensate che nessuno è mai stato più giusto di Lui, eppure allo stesso tempo paziente, tollerante e generoso verso coloro che non possiedono alcuna giustizia. Oh, io posso invocare il nome del Signore, sapendo che Egli è giusto, e io che sono ingiusto però, ho anche il Suo affetto e la Sua compassione. Gloria sia al Suo nome. Questo Re viene a te giusto, vittorioso. In genere i giusti sono spesso orgogliosi e i vittoriosi sono spesso violenti e superbi, ma nessuno è mai stato più vittorioso di Lui, essendo allo stesso tempo misericordioso e generoso verso i vinti. È disposto a condividere il bottino con coloro che non hanno combattuto per ottenerlo. E poi dice un'altra cosa: questo Re è non solo giusto e vittorioso, è anche umile. E in genere gli umili non sono anche i vittoriosi, sono sopraffatti, calpestati, in modo da non potersi rialzare. Ma nessuno è mai stato più umile di Lui e allo stesso tempo libero da quella timidezza che accompagna l'abbassamento della natura. E nella sua umiltà egli resistette ai superbi e senza alcuna paura denunciò l'ipocrisia e i peccati di tutti. Gesù, causa di gioia, Gesù, Re, umile, vittorioso e giusto. E in ultimo questa profezia parla della sua opera meravigliosa. Qui non viene riportato nella citazione di Matteo, però il passo deve essere considerato nella sua totalità. Dice che l'opera di questo Re giusto, umile e vittorioso sarà quello che porterà la distruzione delle armi da Efraim e da Gerusalemme, e che avrebbe riunito tutto il popolo di Dio e riconciliato tutti i popoli sotto il suo dominio. Sarà Lui che stabilirà la vera e duratura pace nel mondo mediante la riconciliazione degli uomini a Dio e tra di loro. E questa è una meravigliosa profezia che ha una portata che va ben al di là di quello che stiamo vedendo adesso o di quello che possiamo vedere su questa terra. Nella Chiesa noi vediamo la riconciliazione dei popoli. Nella Chiesa non c'è distinzione di popoli, non c'è la distinzione tra meridionali e settentrionali, non c'è la distinzione tra uomini e donne, non c'è la distinzione di italiani, nigeriani, tedeschi o che so, americani. Nella Chiesa, quando si fa parte del popolo di Dio, puoi essere stato qualunque cosa, puoi essere stata una persona onesta e seria e diligente o un debosciato, in Cristo ogni cosa è stata cancellata e apparteniamo a un popolo, non c'è più schiavo, libero, non c'è giudeo, non c'è gentile. In Cristo c'è la riconciliazione e la pace. In Cristo un palestinese e un ebreo possono adorare nella stessa Chiesa perché sono fratelli. In Cristo nella Chiesa di Cristo non ci possono essere odi. Questo noi lo vediamo già in buona parte realizzato. Ma non dobbiamo pensare che si realizzerà in un periodo millenniale in cui Cristo governerà su questa terra, alla fine della quale poi ci sarà una nuova guerra che metterà gli uomini contro gli uomini, eccetera. No, no. Questa è la profezia che parla della completa sottomissione di tutto e di tutti e parla dell'eterna benedizione che verrà quando Cristo ritornerà. È una profezia di portata escatologica, cosmica, globale, che produrrà la vera speranza e la vera gioia di tutto l'universo. Cristo è il Re. Oggi noi non apprezziamo
la qualità e la grandezza della figura di un re giusto, che all'epoca veniva, come all'epoca veniva considerato. Nel libro delle Lamentazioni il re veniva considerato addirittura come colui che ci fa respirare, l'unto del Signore. Il re è colui che dà sicurezza, che dà autorità. Gerusalemme, come abbiamo cantato nell'inno, lo sprezzò, lo oltraggiò, gli serrò le porte, lo condusse a morte. Ma noi, riconoscendo che Gesù è il re, vogliamo aprire il nostro cuore e vogliamo accoglierlo come re dei re e signore dei signori. Questo passo ci invita a far così. E questa mattina si può anche andare ad agitare la palma per farsela benedire, ma la Domenica delle Palme è essenzialmente fare quello che Gesù, quello che Gerusalemme non ha fatto in quel giorno. Gesù entrò, è facile agitare una palma. È facile prendere il proprio mantello, no, la propria giacca e metterla ai piedi del Signore. Ma questo non dice nulla della nostra sottomissione a Dio. La nostra sottomissione a Dio è quando noi prendiamo il nostro cuore e lo mettiamo sotto di Lui giorno per giorno, non in un momento di esaltazione corale, non in un momento di gioia collettiva, ma quando nella nostra cameretta di preghiera, nella nostra famiglia, nella solitudine delle nostre notti insonni, ci sottomettiamo e ubbidiamo a Lui. Quando dobbiamo prendere delle decisioni difficili, ogni mattina al nostro lavoro, quando siamo davanti a una persona difficile nella nostra giornata, quando siamo davanti a una situazione tragica, lì è il momento di prendere i nostri mantelli e metterli sotto i piedi del Signore. Lì è il momento in cui dobbiamo gridare Osanna al Figlio di Dio. Quello è il momento e noi vogliamo farlo. Vogliamo accogliere Cristo e far sì che Egli regni nel nostro cuore. E ho concluso dicendo due parole soltanto sull'insegnamento per noi, sulla natura della religione autentica. Che cosa significa essere veri cristiani? Significa avere dei momenti di esaltazione, seguiti poi da giorni e mesi o addirittura una vita di disubbidienza? Pensiamo che c'è tanta gente che pensa di essere cristiana per il fatto che c'è stato un giorno nella loro vita in cui hanno alzato la mano e hanno fatto la preghiera del peccatore. Queste persone qui potrebbero dire allo stesso modo: io ho accolto Gesù nella mia vita, io ho accolto Gesù a Gerusalemme, ho steso il mio mantello, ho gridato Osanna al Figlio di Davide. Ma è questa la vera religiosità? È questo ciò di cui Dio si compiace? La nostra professione di fede fatta un anno, 10 anni, 20 anni fa? No, la vera religione, la vera fede è quella che è operativa non semplicemente quando noi siamo in mezzo agli altri e neanche quando ci facciamo un'immagine di Gesù che è diversa dalla realtà. Queste persone perché hanno esaltato Gesù? Perché pensavano che Egli fosse qualcuno che in realtà non era, o perlomeno quando Gesù si è rivelato essere un Salvatore diverso da quello che aspettavano, gli volsero le spalle. Pensavano che li avrebbe liberati forse dal dominio dei Romani, ma Gesù era venuto per liberarli dal dominio del peccato, e per liberarli dal dominio del peccato doveva morire a Gerusalemme. Oh, erano pronti ad osannare quel Gesù, ma non quell'altro che moriva sulla croce. Quale Gesù vuoi osannare? Quello che ti fa andare tutto bene, quello che ti fa essere pieno di salute, di successo, di ricchezza, di gioia? O colui che ti dice: se uno vuol venire dietro a me, rinunci ogni giorno a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La corona è promessa da Gesù, ma la corona viene dopo la croce. E oggi è il giorno in cui tu devi accogliere Cristo così com'è, non come pensi che debba essere nella tua testa, così com'è il Signore che è umile, giusto e vittorioso, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, ma anche colui che sta andando alla croce del Golgota. Perché la vita di Cristo non finisce alla croce del Golgota, ma passa dalla croce del Golgota, va nella tomba, e quello in quella tomba rimane per un periodo di tempo. Per molta gente oggi Gesù è ancora nella tomba, ma il terzo giorno egli risuscita, e domenica prossima egli è, domenica prossima rispetto alla domenica delle palme, egli è risorto, ed oggi è risorto, e ci sarà il giorno in cui noi lo vedremo risorto e glorioso. Perciò Cristo deve essere glorificato, e noi dobbiamo apprendere questa lezione. Egli vuole che noi lo esaltiamo, vuole che lo facciamo con il trasporto dei nostri sentimenti, ma lo facciamo secondo la rivelazione della sua parola. Ammiriamolo nella sua bellezza. Gesù è il Re, è giusto, è vittorioso, è umile. Riconosciamolo come l'unico che è in grado di portare la pace, l'unico dinanzi al quale dobbiamo gridare davvero Osanna, e riconosciamo in lui l'unico Salvatore, l'unico Signore, l'unico Redentore, l'unico Re. E seguiamolo fino alla tomba, seguiamolo fino al Golgota, seguiamolo fino alla tomba, seguiamolo fino al giorno della sua risurrezione e del suo ritorno. Ci sono molte persone che gridano Signore, Signore, che dicono oh Salvatore, ma poi dopo un po', come molta gente di Gerusalemme fece, si dimenticano di lui. Questa mattina dici una parola a Gesù e chiedigli che tu non ti possa mai dimenticare di lui, nei giorni belli e nei giorni brutti, nei giorni di salute, nei giorni di gioia e nei giorni di malattia. In questi giorni in cui vedo mio papà soffrire, mi domando come sarà la mia vita quando io soffrirò, quando i dolori si faranno sentire, quando sentirò le forze vitali che mi abbandonano. E la mia preghiera è: Signore, fa che così come io ti invoco adesso, nella salute e nella gioia e nell'abbondanza e nella ricchezza e nella felicità della comunione del tuo popolo, possa farlo l'ultimo giorno della mia vita. Magari non con la stessa forza vocale, ma con la stessa intensità, e magari con maggiore intensità nel mio cuore. È facile dire a Gesù Osanna quando tutti lo osannano. Quello che però conta è che noi lo osanniamo quando siamo da soli e quando tutti sono contro di noi. Quando gli altri gridano crocifiggilo, noi vogliamo continuare a dire nel profondo del nostro cuore, con la nostra voce: tu sei il Re, tu sei umile, tu sei vittorioso, tu sei giusto, tu sei il mio Redentore e lo sarai per sempre. Lo vuoi fare? Questo è il momento giusto per elevare una preghiera al Signore, silenziosa. Non devi venire avanti, non devi fare scene, ma la preghiera che della tua sottomissione a Cristo Re. Chiniamo il capo.